Mio amico Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
Luca, ciao, ben ritrovato, ben ritrovati.
No, oggi è una giornataccia. È una giornataccia perché è una giornata di confusione, una giornata... Poi, guarda, non c'è niente di peggio per un giornalista quando sbaglia in maniera totale una valutazione. E io ho proprio cannato la partita di ieri. Io pensavo da ieri a Fiorentina avrebbe fatto una grande partita, al di là di vincere o perdere, poi quando ti confronti a certi livelli. E invece non è, ha ragione il nostro amico Sandro dall'Ungheria, bisognerebbe che la società restituisca il prezzo ai tifosi perché la squadra non è scesa in campo. Allora, ecco, mi devo arrendere all'idea, Fabrizio, che abbiamo sbagliato la valutazione complessiva su questo gruppo, è un anno nato male, è un anno in cui forse hanno sbagliato la preparazione, sono tutti mezzi malconci, oppure questa squadra non ha un'anima? Cioè, che dobbiamo dire di questo gruppo?
Luca, io comincerei da ieri sera perché è un pochino più facile, no? Cioè, senza di che perciò si rischia sempre tre volte di fare discorsi di macro sistema e poi alla fine si perde l'obiettivo. L'obiettivo oggi, fin questa stagione, prima possibile, è riazzerare tutto. Ormai è scritto, è fatto, l'arrivo di Paratici ha rinfrescato, poi c'è stato il calo, poi ti aspetti bene. Questa è una stagione che deve finire alla svelta e prima finisce meglio è. Io credo la cosa più semplice è analizzare senza andare troppo lontano la partita di ieri. Ieri Fiorentina ha perso meritatamente contro una squadra che tra l'altro è anche più forte di lei, che ha meritato più di lei, che probabilmente è anche più forte e che quindi probabilmente sto capitolo che farei di tutto la Fiorentina è provare a fare il suo dovere la prossima al ritorno, ma è una partita che è un esito probabilmente scritto. Io qui ci vuole forza invece di trasformare in negativo quello che ieri è stata una delusione. Signori cari, fra tre giorni si rigioca, fra tre giorni c'è il campionato tra due partite e tra due partite che è il nostro obiettivo minimo stagionale, perché ci mancherebbe altro, la salvezza, dopodiché avete fatto una figura da pellegrini scalzi ignudi che erano andati in pellegrinaggio allo stadio, ora ritorniamo ad essere una squadra che ha una dignità. Dopodiché cerchiamo di concentrarci su questa partita, perché ora partita per partita, punto per punto, per portare in fondo il risultato. Dopodiché chiaramente tutti i discorsi di sistema, Luca, credo oramai siano superflui, perché non hai sbagliato tu nell'aspettare, nel disegnare una partita. È la squadra che obiettivamente parlando è andata oltre qualunque demerito che potevamo immaginare.
Ecco, ma come può essere, qual è il punto d'incontro, non so, tra il secondo tempo di Fiorentina-Inter, dove te fisicamente, tatticamente, vorrei dire anche tecnicamente, metti in difficoltà quelli che saranno i futuri campioni d'Italia. Verona, dove vinci una partita e non sai nemmeno te come hai fatto a vincere. Vai a Londra in una situazione anche psicologica dove loro sono i favoriti, non avresti niente da perdere e dai un senso di povertà. Qual è il punto? Quali sono quelli dei 65 punti dell'anno scorso? Com'è questo?
Che quando le annate si mettono in questo modo è difficile poi dare una spiegazione, non c'è una spiegazione, sono tante le spiegazioni. E quando cominciano a sommarsi hanno un effetto domino tra loro e tende come una spirale che scende, no? E quindi i fattori si sommano in modo algebrico e quindi piano piano ti portano sempre più in basso. Comincio a cercare le soluzioni e spesso e volentieri c'è l'unico modo di uscirne è di attaccarsi a quei due o tre piccole certezze che tu hai, puntare l'obiettivo minimale e finire la stagione, per poi chiaramente senza fare sconti a nessuno, io, il mio pensiero, senza fare sconti a nulla e a nessuno, aggiungerei tutto e ripartire da capo. Dice, ma ci sono dei momenti in cui va fatto anche così. Ma sbagliando, ma cercando di sbagliare, che paga anche giusto per il peccatore, ma insomma si azzera tutto. Dopodiché oggi credo sia il domani, io oggi a domani non ci penserei neanche troppo. Io oggi penserei a domenica, cercare di
a lunedì, perché c'è questa partita con la Lazio, che non è poi elementare. Cioè io ho fatto oggi questo riferimento, faccio questa piccola rubrica che si chiama Fennero Bollente, e ho detto stiamo attenti perché una partita come quella di ieri sera ti lascia qualcosa dentro il gruppo, Poi non ci avrai Fagioli, più ancora di non avere Gudmundsson, del quale onestamente quindi ti manca una pedina fondamentale. La Lazio è una squadraccia, nel senso la squadra gioca leggera, c'ha un'idea. Cioè, se te non riesci a fare almeno un punto con la Lazio, poi ti possano rivenire addosso anche un po' delle paure, no Fabrizio?
Ma sì, ma no, la partita è insidiosa, è difficile perché sai, la squadra di Sarri giocano bene, sono organizzate soprattutto, quindi trovi una squadra che ti là e te lo dà poche volte il pallino in mano se non sei bravo a prendertelo, se non sei bravo a prendertelo. Zofari si fa figuraccio ieri sera, come l'altro sera, quindi ieri sera. Quindi io credo che è giusto i tuoi timori, per l'amor di Dio, e ci mancherebbe altro, però proviamo a girarla in un altro modo. Ma Benedetti Paderello, ma è possibile che questi giocatori non abbiano un minimo di dignità d'amor proprio? Io non mi illudo, non mi aspetto, non sogno, non sono non ragiono da tifoso, ma è possibile che non abbiano un po' d'amor proprio, che abbia un po' di dignità di dimostrare che non sono quelli di ieri sera e dove lì fanno una prestazione all'altezza del blasone della squadra, della maglia che indossano? Allora sono proprio insensibili. Allora tutti i nostri ragionamenti non hanno base di fondamento, perché non attaccheranno mai, no? Non attaccano se non hanno. Quindi voglio anche vederla positivo. Diamogli la possibilità di dimostrare che in fondo non è tutto da buttare via, ma che qualche cosa di buono ci sia. Ecco, quella è una reazione che mi aspetterei, che sinceramente la vedrei quasi scontata, anche se di scontato nel pallone non c'è nulla.
Direttore, io torno un attimo sul futuro di questa squadra, perché se ne sta parlando anche in questa trasmissione con Luca, prima con Tommaso Loreto, del discorso dei tanti cambiamenti anche che ci si aspetta per quanto riguarda la rosa. Anche lei prima ha detto che bisogna resettare tutto, perché oggettivamente c'è un momento in cui questo reset è necessario, e con invece Niccolò Ceccarini si parlava del fatto che servirà anche coraggio in alcune scelte, cioè della scelta dei giocatori da far partire, e si citava chiaramente Gudmundsson tra questi. Ecco, la mia domanda è, prima di tutto, secondo lei, verosimilmente, da uomo mercato qual è, quanti giocatori in una sessione di mercato si possono cambiare? Perché io sto dicendo, sono un giornalista che segue il mercato ormai da 20 anni, che non si può aspettarci di cambiare 20 giocatori in una rosa di 25, quindi andranno fatte delle scelte. E secondari poi, il coraggio delle cessioni, da dove va, dove bisogna ripartire da questo coraggio appunto?
Ma vedi, la logica è sempre quella di cercare di cambiare meno quando però non ce n'è bisogno. Qui oggi la logica ordinaria, quindi comprendo il tuo ragionamento e lo condivido assolutamente. Oggi però siamo in presenza, probabilmente Fiorentina sarà in presenza di una stagione diversa, di un momento diverso. La stagione della Fiorentina è di ripartenza, quindi oggi bene o male i tagli saranno numerosi. L'unica cosa che non mi preoccupa è, tu hai usato la parola coraggio, e ci mancherebbe altro, il Paratici non ha il coraggio di farlo, non ha le competenze. Si sta parlando di un mezzo esperto, un navigato, che ha vinto campionati, che ha esperienze internazionali. Se non avessi il coraggio di fare questi interventi, non sarebbe quello che è, o non potrebbe fare questo mestiere, insomma. Poi è bravo chi sbaglia di meno, non è che non è bravo chi non sbaglia, questo è un mestiere, bravo chi sbaglia di meno. Quello è l'ultimo dei pensieri che ho. Ritengo altresì che dietro all'idea del cambiamento non vuol dire azzerare tanto per azzerare. Io credo che nella Fiorentina ci sia anche qualcosa di buono. Quando dico azzerare e ripartire, dico azzerare anche gli equilibri, azzerare le rendite di posizione, giocatori che in qualche modo si portano dietro una stima o si portano dietro un vissuto, e come tali hanno, tra virgolette, dei crediti. I crediti sono finiti per tutti, per come la vedo io, ma come la vedrà anche Paratici, meglio di me, che lui oltretutto conosce meglio di me, meglio di noi, sicuramente vivendo dentro si sta facendo un'idea in questo momento. Vedi, parla poco, vedi, osserva tanto, vedi, lo senti poco ragionare, ma questa è una persona intelligente e capace, non stiamo mica a parlare di un pivello di primo pelo. Allora lui sta lì, guarda, osserva, soffre, perché sono convinto in questo momento sta soffrendo, si fa delle idee. Dopodiché la Fiorentina ha dei contenuti tecnici importanti, ma che andranno tutti rivisti alla luce di quello che sarà il nuovo assetto tecnico-tattico. Con quella sarà il progetto che verrà fatto a giugno. Di cambiare non mi farei paura, perché comunque devi partire a capo un po' di nuovi interventi, e chiaramente li fai. Certo, più interventi fai, più tempo ci vuole ad andare a regime, ma d'altra parte non c'è la via di mezzo. Anzi, le vie di mezzo sono le uniche cose da evitare, secondo me, perché per esperienza ci sono passato quando ho sbagliato di più, che quando fa le vie di mezzo la volta sbagli di più.
Senti Fabrizio, prima di salutarti e ringraziarti, volevo farti un'ultima domanda non semplice, te lo premetto. Io credo che un passaggio importante sarà la scelta dell'allenatore, no? Questo credo sia una cosa ovvia e evidente. Mi avete spesso insegnato che si rischia qualcosa, chi ha ambizioni, per carità, sull'allenatore giovane, quando c'è già un gruppo squadra forte dentro il quale lui può già trovare un riferimento, una controparte importante. In una squadra che va incontro a un rinnovamento profondo, perché guarda, io penso che alla fine Ken andrà via. Qui diciamo che i riferimenti potrebbero essere De Gea, il Porta, potrebbero essere Fagioli in mezzo al campo. Poi io di riferimenti forti forti ne vedo pochi, e quindi c'è un profondo rinnovamento. Un allenatore giovane può essere un rischio? Io penso a Grosso, no? Perché se, quando parlo di un allenatore giovane, che comunque ha già un'esperienza, ecco, sta già maturando un percorso. Meglio un allenatore di... È chiaro che il mio sogno sarebbe Sarri, lo sai benissimo. Meglio un allenatore di un altro tipo?
Guarda, esistono due scuole di pensiero, non è che una è giusta e una è sbagliata. C'è tanta soggettività in questo giudizio. Io non voglio chiaramente dire qual è meglio, soprattutto non voglio dire cosa farà Paratici. Io ti dico cosa farei io. Senza fare nomi, prenderei un allenatore esperto. Io, Fabrizio.
Sì, sì, sì.
Perché mi appoggio di più su un allenatore esperto, conosce la categoria, si conosce anche il calcio internazionale meglio, anzi quasi obbligatorio per la dimensione argentina, perché un domani è più veloce. Però questo non vuol dire che è migliore come soluzione, probabilmente può essere migliore anche la soluzione diversa, dove tu hai un allenatore anche meno esperto, anche meno formato, però che tu ne conosci le qualità tecniche, le qualità tattiche, tu c'hai in sintonia culturale in termini di visione del calcio, e quel binomio può funzionare. Quello che deve funzionare è il binomio allenatore-giocatore, direttore-allenatore-allenatore-direttore. Io oggi, ma è una mia sensazione, sarei più per un allenatore fatto, che abbia esperienza. Però questo non vuol dire che è sbagliato l'altra soluzione. Dovessi fare io, farei così.
No, ma io farei la stessa cosa e non ho la tua esperienza. Grazie a Fabrizio Lucchesi, grazie davvero.
Grazie a voi ragazzi, buon pomeriggio.
Allora, rubo ancora un paio di minuti a Pietro, che magari...